Ho costretto i fiumi a scorrere nei letti che avevo tracciato per essi.
Cosa avresti fatto, Alberto?
Li ho portati dovunque potessero essere utili.
Ah, modesto come sempre.
Ho fecondato la terra sterile con l'acqua dei miei fiumi.
I tuoi fiumi? Dai, Alberto, dovresti finirla con queste manie di grandezza.
Ma non sono io che parlo, è Semiramide.
Ah, ma allora dillo subito.
Gruppo Cap presenta Capirci un tubo, il podcast scorrevole, un viaggio alla scoperta dell'acqua attraverso gli occhi della scienza. Al microfono Alberto Agliotti e
Enrica Favaro.
Le parole di Semiramide, leggendaria regina assiro-babilonese, che si dice fossero riportate in un'iscrizione all'ingresso dei giardini pensili di Babilonia, suggellano l'importanza del legame tra acqua, la sua gestione e lo sviluppo delle civiltà. Non sappiamo se sia esistita veramente Semiramide, e nemmeno i giardini pensili a dire il vero, ma sappiamo che fin dall'antichità la capacità di gestire i bacini idrici a disposizione e lo sviluppo di istituzioni che avessero come obiettivo la tutela dell'acqua ha spesso fatto la differenza in campo sociale, economico e governativo.
Ci sono esempi nel corso di tutta la storia di come le diverse società abbiano sempre avuto questa consapevolezza. Sai che gli Egizi avevano addirittura un ministero dell'irrigazione?
Certo! Nell'antico Egitto il Nilo regolava i ritmi agricoli e consentiva la fertilità delle sue sponde grazie al limo, il fango ricco di nutrienti che rilasciava dopo ogni piena. Per questo motivo l'amministrazione e il controllo delle piene erano fondamentali. I funzionari del Ministero dell'Irrigazione erano incaricati di osservare il livello delle acque e intervenire subito quando iniziava a salire. Ogni provincia del regno possiedeva un manipolo di esperti che si occupava di controllare le piene, garantire un buon funzionamento delle opere idrauliche e frenare la forza delle inondazioni con canali e argini protettivi.
Tornando a Babilonia, già nel codice di Hammurabi, la più antica raccolta di leggi scritte, si trova un riferimento alle leggi che regolano i contenziosi relativi all'acqua e alla gestione dei fiumi, Tigri e Eufrate.
Esatto, si tratta di uno dei più antichi esempi di leggi che riguardano la tutela della risorsa idrica.
E i romani? Abbiamo già detto dei loro acquedotti.
Proprio per regolare il funzionamento dei loro acquedotti, nel periodo repubblicano i romani si affidarono a diversi magistrati che si alternavano per la durata di un anno. L'acqua era intesa come bene pubblico e la vendita ai privati per bagni e lavatoi era regolata da rigide disposizioni. Con Augusto, in età imperiale, nasce la figura del curator aquarum, di cui abbiamo già parlato, a cui viene affidata la gestione dell'intero sistema idrico.
Nel mondo arabo, all'epoca della sua grande espansione, la legislazione relativa all'acqua e alla sua amministrazione era il risultato di una fusione fra gli antichi precetti medio orientali, quelli derivati direttamente dal codice di Hammurabi, e quanto resta della gestione romana.
La gestione araba della risorsa acqua si basava sul concetto di comunità, cioè su tutte quelle persone che si rifornivano di acqua e ne avevano bisogno per scopi personali e professionali, come gli agricoltori. Sebbene i conflitti fossero frequenti, leggi e amministrazioni durante tutto il Medioevo si posero come obiettivo la limitazione dei contenziosi.
Codice di Hammurabi, Romani, Medioevo, come sempre Alberto ti piace andare alle origini.
Ma
abbiamo poco tempo. Nel mondo moderno quali sono esempi virtuosi di utilizzo di acque nelle città?
Ma naturalmente l'Olanda.
Se non sa gestire l'acqua l'Olanda.
Per via della sua conformazione geografica, l'Olanda è uno dei paesi che ha dovuto, fin dai tempi antichi, imparare a gestire le acque a suo vantaggio. I sistemi di controllo di estuari, bacini idrici, dighe e canali nati in Olanda sono stati esportati in tutto il mondo, specialmente nelle colonie. Indonesia, Suriname, ma anche il Giappone hanno riprodotto il modello amministrativo olandese nei propri territori.
A partire dal 600 poi, con la rivoluzione scientifica, si sviluppano nuove sensibilità legate all'acqua e alla sua gestione nelle città.
Si arriva per esempio a comprendere che le acque, in particolare quelle stagnanti e paludose, possono essere una minaccia per la salute dei cittadini e degli agricoltori. Ed ecco il genio militare.
Il genio militare? Cioè, saresti tu?
No, io sono obiettore.
Ah, attenzione!
Al limite genio civile.
Ah.
Il genio militare di Torino nasce come scuola per la formazione di tecnici che si occupano di sanare il territorio e di amministrare la risorsa idrica nel migliore dei modi. Da questi anni in avanti, siamo nell'Ottocento, l'idraulica fa passi da gigante e diventa una disciplina fondamentale per lo sviluppo delle città e degli stati nazionali.
Ma intanto c'è stata un'altra rivoluzione.
Esatto, la rivoluzione industriale. L'amministrazione dei fiumi e della risorsa idrica in generale subisce una profonda trasformazione nel corso dell'Ottocento, quando i progressi tecnico-scientifici portano all'affermarsi delle macchine a vapore. Scompaiono diversi mestieri fluviali e certe strutture iconiche come i mulini tradizionali, sostituiti da macchinari più potenti, capaci di abbassare i costi di produzione in modo drastico.
E arriviamo a noi!
Eccoci! Nella sua concezione moderna, lo Stato garantisce ai suoi cittadini l'acqua come risorsa di base, sicura, pulita e costante. È ormai tempo di considerare l'accesso all'acqua potabile e ai servizi sanitari nel novero dei diritti umani, definito come il diritto uguale per tutti, senza discriminazioni, all'accesso ad una sufficiente quantità di acqua potabile per uso personale e domestico, per bere, lavarsi, lavare i vestiti, cucinare e pulire se stessi e la casa, allo scopo di migliorare la qualità della vita e la salute.
Non è Semiramide, vero?
No, è la risoluzione ONU del 2010 con cui l'accesso all'acqua potabile entra a far parte dei diritti sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Siamo sicuri che esiste e speriamo che venga applicata. Capirci un tubo è un podcast di Gruppo CAP, l'azienda che gestisce il servizio idrico della città metropolitana di Milano, ed è prodotto da Frame, Divagazioni Scientifiche. Thank you.